Scrivi, mi dicono. In fondo per te cosa cambia? Ora hai tutto il tempo che vuoi. Scrivi il grande romanzo italiano sul coronavirus. Certo, la fate facile, ma scrivere è un progetto. Cioè, etimologicamente, un gettare oltre, un guardare il futuro. Ma io, come tutti, mi sento compresso in questo presente sospeso e incomprensibile.
C'è quasi un'ossessione che affligge il mondo editoriale. L'ha descritta bene Gianni Biondillo in queste righe tratte da un suo articolo per Il Sole 24 Ore. Un'intera industria culturale aspetta con ansia il racconto definitivo sulla pandemia. Qualcuno ci scherza sopra, come Marco Cassini, fondatore di Minimum Fax e Ora di Sur, che ha scritto su Twitter: «Forza e coraggio, colleghi editori. Dalla peste del 1630 ci sono voluti 200 anni di autofiction de merda prima che arrivasse Manzoni». La maggior parte, però, non ci trova niente da ridere. L'ultima mail che ho conservato dell'Associazione degli Editori è del 2 aprile e riporta numeri drammatici, di cui vi dirò tra poco. Ma che cosa dovrà raccontare questo benedetto grande romanzo? In che modo il lockdown influirà sulla creatività? Si narra che quando Miguel de Cervantes fu arrestato nel 1597 per aver sottratto denaro pubblico mentre faceva l'esattore delle tasse, approfittò dei 7 mesi di prigione per ideare il Don Chisciotte. Lo stare rinchiusi non limita gli spazi dell'immaginazione. Anzi, qui però si tratta soprattutto di diari, di storie minime, private.
I primi racconti, i primi testi che mi sono arrivati in questi giorni sul tema del coronavirus sono, direi, uniformemente terribili.
Questo è Matteo Bibianchi, scrittore e fondatore di una rivista che dal 1996 raccoglie voci emergenti della letteratura. Matteo in realtà fa anche molto altro. Conduce un podcast sui libri che si chiama Copertina, è stato autore televisivo ed è un attento osservatore dei media. Insomma, è la persona a cui chiedere che cosa accadrà nel mondo culturale dell'intrattenimento, nei libri, in TV, ma anche nelle relazioni sociali, quando la pandemia sarà finita. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa. Fin dall'inizio si è cercato il riferimento letterario più calzante per questa pandemia. La peste di Albert Camus ha vinto di gran lunga, seguito da Cecità di José Saramago. Qualcuno ha citato La terra desolata di T.S. Eliot e Il secondo avvento di William Butler Yeats, i due capolavori del primo Novecento più segnati dalla spagnola, l'epidemia di influenza che tra il 1918 e il 1920 causò 50 milioni di morti. Tra le vittime ci furono uno dei più grandi pittori dell'espressionismo, Egon Schiele, Edmond Rostand, l'autore di Cyrano de Bergerac, e Guillaume Apollinaire, il padre del surrealismo. Giordano Meotti ha raccontato sul Foglio che il pittore Edvard Munch dipinse il famoso urlo proprio a causa di quell'influenza. Lui stesso spiegò:
«Una sera stavo percorrendo un sentiero. Da un lato c'era la città e sotto di me il fiordo. Mi sentivo stanco e malato. Mi fermai a guardare in direzione del fiordo. Il sole stava tramontando e le nuvole erano rosso sangue. Ebbi la sensazione che la natura fosse attraversata da un urlo e mi sembrò di sentirlo».
I giorni del Covid-19, invece, sono stati attraversati dai silenzi delle nostre città e delle strade deserte o dal suono distorto delle call su Zoom. Matteo, quale segno lascerà questa pandemia sulla cultura di domani? Come immagini il grande romanzo di questi primi anni venti?
Io immagino che se ci sarà il grande romanzo di questo periodo, sarà, come sempre, per essere un romanzo efficace, una storia personale. Cioè, quei romanzi che veramente funzionano sono quelli nei quali la storia con la S maiuscola si intravede sullo sfondo di storie minuscole, cioè di storie di persone reali. Quindi io credo che per arrivare a questo sia necessario un periodo di elaborazione. Non so quanto lungo, ma certamente in questo momento le variabili sono ancora talmente numerose che per elaborare in maniera artistica tutto questo sia necessario anche avere la giusta distanza.
La distanza a cui ti riferisci suppongo sia quella emotiva, perché la distanza fisica a cui siamo obbligati da mesi ha già fatto i suoi danni. Ecco come prosegue l'articolo di Gianni Biondillo, con il quale ho aperto questo episodio.
Scrivere, parrà strano, non è un'attività solitaria. Si nutre di incontri, di rapporti, di vita. L'autoreclusione è una scelta, un atto di libertà. Potrei uscire, perdere tempo, andare al cinema o in pizzeria, e invece scelgo la solitudine, per scrivere, per progettare. Ma quando diventa un obbligo esterno, un vincolo, una lotta per la sopravvivenza collettiva, come puoi permetterti di fare finta di niente? Come se quello che accade là fuori non ti riguardasse. Non ho nessuna voglia di scrivere alcun grande romanzo, e neppure piccolo. Non ho così tanta arroganza o presunzione. Viviamo tutti alla giornata, modificando di continuo le nostre idee, smantellando i nostri pregiudizi, riformulando le nostre priorità.
Con la tua rivista, che si chiama Tina, vai alla scoperta di nuovi talenti letterari. Da quali angolazioni gli esordienti o aspiranti tali stanno osservando questo periodo? Che cosa emerge dalla loro sensibilità? E si potranno leggere anche domani?
Premetto che chi si occupa di riviste letterarie che sono dedicate nella maggior parte al lavoro degli esordienti riceve continuamente materiale non richiesto da sconosciuti che inviano i propri racconti, i propri elaborati. La qualità media di questi invii è molto bassa. Diciamo che se dovessi azzardare una proporzione, l'80% del materiale che si riceve è veramente di pessima qualità. È una statistica che si applica più o meno ad ogni tema e in ogni circostanza. Quindi fondamentalmente sono testi di una banalità assoluta, nelle migliori dei casi riproducono quello che sta succedendo, che poi è la stessa cosa che vediamo ovunque, dai giornali, dagli amici, dai post di Facebook, dei nostri conoscenti, né più né meno. Oppure, peggio ancora, si lanciano su questo tema con l'ingenua convinzione che ogni tanto gli esordienti hanno che raccontare qualcosa che è sulla bocca di tutti in questo momento sia un modo efficace per emergere, per farsi conoscere, un po' come se cavalcassero una moda. C'è addirittura chi mi ha mandato delle poesie che sono proprio di fattura elementare, per usare un eufemismo, perché raccontare in maniera efficace un momento epocale non è semplice.
Nel frattempo, in attesa di questo bestseller risolutivo, sono arrivate le prime decisioni del governo. Un fondo da 210 milioni di euro per la cultura, che guarda in particolare al mondo del libro. Ma chissà se riuscirà a essere distribuito in tempo per evitare la moria incombente. Riccardo Cavallero, ex direttore editoriale di Mondadori e oggi cofondatore di SEM, in un intervento sul Corriere della Sera il 23 aprile ha parlato dei 7.700 editori italiani come di una razza alla soglia dell'estinzione. Fino alla fine dell'anno è stata cancellata la pubblicazione di 23.200 titoli, un terzo dell'intera produzione editoriale, 49 milioni di copie in meno da stampare. Senza misure economiche di sostegno, dice Cavallero, ce la farà solo chi vende per più di 10 milioni di euro all'anno, e cioè una ventina tra grandi editori e casi virtuosi come Sellerio, EO e Adelphi. Non solo, questa emergenza colpirà quei lavoratori culturali, in prevalenza freelance e partite IVA, che già prima facevano fatica a sostenersi. Il 34% degli editori ha messo alcuni dipendenti in cassa integrazione, il 31% tutti. Il 9% degli editori medio-piccoli sta valutando la chiusura già quest'anno. Sul blog del collettivo di scrittura Wuming, Pietro De Vivo, un editor di narrativa, ha lanciato alcune proposte, come questa.
La circolazione della cultura dovrebbe essere incentivata con spazi pubblici concessi gratuitamente a editori, musicisti, teatranti, per organizzare presentazioni, eventi, rappresentazioni, proiezioni, concerti e altro ancora. E le realtà più piccole e in difficoltà, teatri, cinema, piccoli editori, meriterebbero sostegni a fondo perduto. Più in generale, si dovrebbe iniziare un percorso di rivendicazioni dal basso, animato dai protagonisti del lavoro culturale.
Matteo, ti chiedo, è una crisi irreversibile? E non è piuttosto anche una crisi di creatività dell'industria editoriale? Crisi nel modo di proporsi e di formare nuovi mercati? Lo stesso Riccardo Cavallero ha detto, cito testualmente, che nessuna attività al mondo ha resistito tanto ottusamente alla digitalizzazione quanto l'editoria, almeno in Italia.
Io da sempre sento proclamare la fine dell'editoria, no? Quando è uscito l'ebook veniva da ogni parte dichiarata la morte del libro cartaceo, oppure le serie TV uccidono il romanzo e così via. C'è perennemente una presunta crisi irreversibile dell'editoria e poi questa crisi non si è mai manifestata in modo così totale o totalizzante come veniva annunciata. Certo, il periodo è estremamente difficile e avrà delle conseguenze drammatiche. È possibile che la crisi economica porterà a consumare sempre meno, quindi di libri se ne venderanno molti meno, i piccoli editori affronteranno dei problemi enormi rispetto ai grandi editori che comunque hanno le spalle più coperte. Quello che si può assolutamente vedere e constatare è che i lettori sono diventati ancora più forti, e cioè anche se è un pubblico che si è ristretto, è un pubblico sempre più informato, sempre più attento. I festival letterari hanno proliferato in questi ultimi anni in maniera evidente, con affollamenti anche significativi, cioè vuol dire che la gente che legge ci tiene a partecipare a questi eventi, ci tiene anche a manifestare il proprio interesse nei confronti dell'industria proprio del libro.
Ai numeri che davo prima bisogna aggiungere un 75% in meno nelle vendite dei libri nei primi due mesi del lockdown. Un tracollo, insomma, rispetto al quale la riapertura delle librerie prima di altri negozi sembra sia servita a poco, se non a scatenare qualche ironia in rete. Alcuni librai indipendenti, peraltro, si sono attrezzati cercando di fare esattamente quello che da anni contestano ad Amazon, e cioè la consegna a domicilio. Rider fai da te della cultura, come il Book Postino di Torino, che ha portato a casa i libri autografati dagli autori. Grazie a iniziative del genere, non credi che i lettori potrebbero avere riscoperto un contatto diretto con i librai, un contatto che si stava perdendo e invece sarà di nuovo molto importante?
Forse la gente capirà anche di più quanto il rapporto personale con il libraio, con la piccola libreria vicino a casa, è un rapporto che in una situazione di questo tipo ha un valore ben diverso rispetto alla comodità di ordinare un libro online. Non dimentichiamo una cosa, che spesso vengono criticate, comunque ritenute non essenziali le presentazioni in libreria, ma la verità è che la presentazione in libreria concede al lettore di incontrare lo scrittore fisicamente, di parlargli. Non è solo il fatto di farsi firmare il libro, è anche il fatto di potersi confrontare direttamente con lui o con lei. E questo aspetto rimane, secondo me, fondamentale, è quello che giustifica anche appunto il successo dei festival letterari, dove la gente può fisicamente incontrare gli autori che preferisce.
Costretti però al distanziamento sociale, a mantenere questo contatto ci hanno pensato la rete e i social network.
Che poi anche nelle prerogative assolute della rete.
Questo è un estratto da Fiesta Immobile, che potete ascoltare anche in podcast, in cui Alessio Bertallò, un riferimento della ricerca musicale in radio, ha aperto idealmente la sua casa ad Alessandro Baricco per un format di letture di classici.
E tu che cosa ci leggi oggi?
Ma Fiesta Immobile è una specie di piccolo rito, lieto per così dire. Quelli che scrivono leggono.
Ma sono state innumerevoli le dirette Instagram o Facebook di scrittori famosi, attori o semplici appassionati. Questo per esempio è Tony Servillo nel progetto SOS Lettura.
Una poesia bellissima di Mariangela Gualtieri, si intitola 9 marzo 2020. Vi suggerisco di leggerla e di scoprire attraverso di essa una grandissima poetessa.
Questi invece sono alcuni momenti di Decameron, il primo festival letterario digitale.
In questi giorni di autoreclusione volontaria proviamo a fare un viaggio attraverso l'arte del XXI secolo.
Si incomincia con un temporale.
Quando la fantasia supera la realtà.
Perfino il premio Strega ha presentato i suoi candidati in streaming. Il fatto però è che queste iniziative a volte si sono trasformate in autopromozioni un po' imbarazzanti, spot senza contraddittorio che hanno dato ancora una volta l'idea di una cultura pomposa e distante. Che ne pensi tu, Matteo? Credi che da questa situazione scrittori ed editori impareranno a comunicare i libri in modo diverso, oltre che a illuminare meglio il proprio soggiorno?
Io credo che onestamente si sia creato un enorme rumore di fondo in questo momento. Qualche giorno fa ho scritto un tweet un po' acido in cui dicevo: io la metà di questi scrittori che fanno le dirette web non so chi cazzo siano. Volutamente l'ho scritto in questo modo perché ero un po' insofferente nei confronti di questa invasione di dirette, di filmati. Non avevo idea proprio di chi fossero e ho avuto l'impressione che questo momento sia stato l'alibi per tante persone per autoproclamarsi scrittori, autoproclamarsi autorevoli quando non lo fossero affatto. E anche mi metto nei panni di chi ha un libro che era programmato ed è uscito in queste settimane e di colpo si trova senza nessuna forma di promozione. Credo piuttosto che questa situazione, anche qui abbastanza in confusione, abbia invece premiato certi elementi, cioè i librai che si sono inventati le presentazioni online con delle dirette, con le interviste a più interlocutori che sono lo scrittore, altri librai, alcuni lettori chiamati a partecipare e così via. Iniziative piccole, indipendenti che sono nate, che sono diventati magari degli appuntamenti fissi con centinaia di persone che li seguivano, ecco, quello mi sembra più interessante e questo probabilmente avrà delle conseguenze anche in futuro.
Ciao ragazzi, come state? Spero che stiate bene. Allora, fatemi iniziare dicendo due cose fondamentali. Quella a cui state per assistere non è una diretta Instagram. La seconda cosa è che EPCC Alive è uno spin-off.
La televisione è stata quella che forse ha pagato di più la crisi della pandemia. Ha perso il ruolo di intrattenitrice, concentrandosi molto più di prima sui contenuti giornalistici e informativi, il che non è stato sempre un male. Per esempio, è diminuita drasticamente quella inutile litigiosità che trasformava ogni talk show in un'arena, in cui era obbligatorio sbranarsi per prendere la parola. E soprattutto, come nel caso di EPCC, la trasmissione con Alessandro Cattelan, di cui tu sei stato un autore in passato, è andata anche su YouTube. 30 minuti veloci, in cui Cattelan ha creato un contatto intimo con gli ospiti collegati via webcam, senza però quegli elementi di spettacolarità che sono tipici di uno show.
È qui con noi Federica Pellegrini! Sì. Io adesso ti sento!
Anch'io! Ciao! Allora,
come va?
Bene, bene, dai, ci teniamo in allenamento, facciamo quel che possiamo.
Ecco, pensi che esperienze come questa possano attecchire o quantomeno continuare anche dopo la fine dell'emergenza? Dirette Instagram, formati brevi su YouTube, che di fatto è la TV dei millennials e della generazione Z, affiancheranno o sostituiranno la TV tradizionale?
Allora, sicuramente il processo era già in atto, cioè le nuove generazioni letteralmente non guardano la televisione. Il pubblico dei più giovani non ha il concetto di palinsesto, perché sono abituati a un consumo on demand, sul proprio telefonino, sul tablet, all'ora che vogliono, nel momento che vogliono. Ma anche da un punto di vista di investimento pubblicitario, molte aziende investivano su microformati che non erano più pensati per la televisione, ma che erano appunto pensati per un consumo digitale. Ovviamente una situazione come questa ha un po' accelerato questo movimento. Ma c'è anche un altro aspetto, secondo me, da considerare, che in qualche modo ha reso queste tecnologie più comuni e più normali anche per lo spettatore medio e lo spettatore anziano. Qualche anno fa dei collegamenti televisivi fatti con Skype, con quindi una qualità video, magari una qualità audio non eccelsa, nei programmi di prima serata, nelle reti principali, non erano ancora accettati perché veniva considerato non all'altezza dello standard qualitativo che proponeva quel canale di solito. Oggi questo invece è entrato assolutamente nella norma. Nessuno si meraviglia, nessuno protesta di una tecnologia simile. È più importante il contenuto di quello che loro stanno dicendo piuttosto che la qualità ottimale del video. Allo stesso tempo, sempre più trasmissioni hanno inglobato filmati dal web, filmati dai telefonini, e quindi anche il pubblico che non è di per sé così avvezzo a queste tecnologie le ha comunque ormai assimilate come perfettamente normali.
Forse lo è meno il fatto che si sia persa la componente fondamentale del pubblico in studio, che spesso è uno degli ingredienti del successo di una trasmissione.
Tutti noi di vincere questo programma.
Ho lavorato tanto, penso di meritarlo.
Maria De Filippi ha ammesso che è stato difficile andare avanti con la finale di Amici in un teatro deserto, circondata da cameraman con le mascherine, in un silenzio che ha reso tutto più distante e quindi anche più drammatico.
Questo ha creato, a mio avviso, spesso degli effetti grotteschi, cioè grandi show come la finale di Italian's Got Talent o la finale di Amici senza la presenza del pubblico appaiono in qualche modo surreali, perché l'assenza di pubblico toglie la dimensione epica del racconto, no? Un vincitore di una gara che si è protratta per mesi, che non riceve l'applauso del pubblico, appare in qualche modo perfino irrealistico, perfino posticcio. Di solito non seguo Amici, ma mi è capitato di vederne alcuni frammenti della puntata finale e c'era a un certo punto una sorta di scherzo che era architettato a uno dei giudici che veniva calato dall'alto su una piscina. A mio avviso una scena del genere, con un pubblico intorno che ride, ha un senso. Priva di pubblico acquistava una dimensione assolutamente grottesca, perché tutto quello che è anche più lieve o più superficiale di uno show, che sono comunque elementi che devono esserci all'interno appunto di un programma di intrattenimento, se non suscita la risata, se non suscita una reazione, e queste reazioni sono in ogni caso delegate al pubblico a casa, mostra molta debolezza.
E quindi come cambierà la televisione senza applausi né risate in studio?
Non è detto che necessariamente si debba ricorrere al pubblico, però bisogna tenere presente in ambito di scrittura e di preproduzione il fatto che se non c'è un pubblico, allora i contenuti devono essere adattati a questa nuova situazione. Ci sono intere aree nelle quali non si può intervenire, è impossibile per esempio fare degli show come erano gli show musicali estivi che venivano fatti nelle arene, nelle piazze e così via, perché quegli stessi show privi del pubblico davanti perdono completamente di senso. Così come uno stand-up comico senza un pubblico davanti che reagisce diventa insensato. Quindi probabilmente per alcuni mesi si preferiranno alcuni contenuti rispetto ad altri. E quindi bisogna andare verso contenuti che possono essere giochi, che possono essere canzoni, che possono essere interviste di un certo tipo, tale per cui lo spettatore le gode anche senza avere la percezione del calore dello studio intorno.
Oh sì, è successo che ho imparato a conoscermi. È successo che ho scoperto come si chiamano i miei sensi, i miei sentimenti, il mio mondo. Ho preso possesso del mio vocabolario, del nome delle cose. È successo che sono diventato io.
Questo è un brano di Generations of Love, il romanzo più noto di Matteo Bibianchi. Uscito nel 1999 e ripubblicato da Fandango 3 anni fa, racconta di un giovane dell'Interland milanese che, mentre sta per iniziare la sua vita professionale, compie un viaggio a ritroso tra i ricordi e si interroga sul sesso e sui sentimenti. È una storia di formazione che mi sembra adatta al momento che stiamo vivendo, un momento in cui molti stanno approfittando di questo tempo sospeso per provare a ritrovarsi, in tutto o in parte. Ci ho pensato mentre leggevo queste riflessioni che Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura nel 2019, ha scritto in un articolo tradotto in italiano dal Corriere della Sera.
Ho l'impressione che anche gli animali aspettino che cosa succederà. Per me da molto tempo ormai il mondo era troppo. Troppo, troppo veloce, troppo rumoroso. Non ho quindi il trauma dell'isolamento e non soffro di poter incontrare nessuno. Rimaniamo in casa. Leggiamo i libri e guardiamo le serie in televisione. Ma in realtà ci stiamo preparando alla grande battaglia per una nuova realtà che non siamo neanche in grado di immaginare, comprendendo lentamente che niente ormai sarà più come era prima. Davanti ai nostri occhi si dissolve come nebbia al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi 200 anni che siamo i signori del creato, possiamo tutto e il mondo appartiene a noi. Stanno arrivando tempi nuovi.
Matteo, credi che alla fine della pandemia ci ritroveremo tutti a compiere un percorso a ritroso? A volere ostinatamente indietro il nostro mondo vecchio, oppure questa potrà essere davvero un'opportunità per un cambiamento radicale?
Io sono un po' laico in questo senso. Da un lato, necessariamente ci saranno dei cambiamenti e dei cambiamenti anche significativi. Il sentiment che io colgo, al contrario, è proprio invece un desiderio di ritorno allo status quo. Credo che sia una reazione molto comprensibile, cioè questo blocco è arrivato quasi all'improvviso, è stata una cesura molto netta rispetto alla vita che stavamo conducendo prima. E in questo caso il sentimento primo è quello: io voglio riprendere, riappropriarmi della mia vita così com'era. Perché è più facile pensare alla vita come era prima rispetto a immaginare una vita nel futuro che non sai come sarà. E quindi ti aggrappi all'idea di riprendere quella precedente. Sono anche poco positivo sul fatto che la gente da un momento simile esca rinnovata spiritualmente e viva questo momento anche come ricrescita personale per affrontare in maniera diversa il futuro. Saranno costretti ad adattarsi a un nuovo tipo di realtà e quindi questi cambiamenti saranno involontari ma dettati dalla società che ci troveremo davanti e forse più sottili che macroscopici. Saranno dei micro adattamenti che tutti faranno. Qualcuno abbraccerà questo cambiamento con uno spirito, una forza d'animo diversa, in grado di vivere il cambiamento come una forma di rinnovamento. Molti lo subiranno, io credo.
Ho l'impressione che tanto dipenderà dalla fiducia che riusciremo a provare di nuovo verso gli altri dopo questo lungo periodo di incertezza e di paure. Dovremo abituarci a guardare chi c'è davvero dietro le mascherine, a guardare ancora di più dentro l'anima delle persone. E questo magari ci farà sentire di nuovo voglia di far parte del pubblico di uno studio televisivo o di una conversazione in un festival letterario.
Anche qui mi viene da ipotizzare una risposta in due fasi. Nell'immediato riprenderemo ad uscire, ma con tutta una serie di riserve. Io credo che il sospetto, il timore nei confronti dell'altro sarà molto forte. Quindi ci sarà un momento, secondo me, di difficoltà nei rapporti interpersonali, perché queste distanze che siamo chiamati a tenere, che sono distanze di ordine appunto igienico-sanitarie, saranno anche delle distanze mentali. Tenderemo a essere più sospettosi verso gli altri, a tenerli a distanza, sia per una questione di salute, sia per una questione proprio anche di nostro equilibrio mentale. Una volta superato questo momento, e non so dirti se questo corrisponderà a una volta che si avrà un vaccino, una volta che ufficialmente la probabilità di contagio sarà ridotta al minimo o così via, suppongo invece che ci sarà un effetto quasi opposto, una sorta di ubriacatura del contatto, della voglia di stare insieme, della voglia di fare gruppo, di buttarsi negli stadi dove ci saranno migliaia di persone, proprio perché per così tanto siamo stati privati di questo. Quindi io mi immagino una sorta di eccesso in un modo e nell'altro. All you want is my hunger.
All you need is my pain. Nel secondo episodio di questo podcast, Esther Viola ha detto che, finita la pandemia, aumenteranno separazioni e divorzi, causati come in passato soprattutto da adulteri virtuali, che si consumano cioè prevalentemente online. Come cambieranno, secondo te, i rapporti sentimentali e anche i rapporti erotici?
Anche qui, come dicevo nei confronti della televisione, la tecnologia ha già modificato radicalmente il modo di rapportarsi agli altri. Da un punto di vista sentimentale / erotico è già così. La maggior parte dei miei amici, delle mie amiche che si sono fidanzati in questi ultimi anni, intendo dire, l'hanno fatto con persone trovate tramite le app, e nei locali che frequento io letteralmente assisto a questa scena, cioè vedi qualcuno che ti piace ma non percorri i 3-4 metri per andarci a parlare, ma vai a vedere sul telefonino se è presente una app e gli mandi un messaggio, che è quasi paradossale perché siete fisicamente nello stesso luogo, ma è diventata la norma questa, quella di passare attraverso le app, attraverso i device per conoscersi. È come se fosse una nuova etichetta. E quindi già siamo, a mio avviso, ampiamente in questa fase, e questo periodo di distanza obbligatoria l'ha in qualche modo ufficializzato. Questo è il modo di rapportarsi fra le persone oggi, è il modo anche di conoscersi e di muovere i primi passi di una conoscenza, e questa crisi in qualche modo l'ha sancito.
Per chiudere, ti faccio una domanda che rivolgo a tutti gli ospiti di domani, perché mi piacerebbe lasciare un suggerimento a chi ci ascolta. C'è un libro che secondo te rappresenta questo momento o che magari ci potrà essere utile quando la pandemia sarà finita?
A me è venuto in mente un libro che non c'entra assolutamente nulla con questo periodo, ma mi è venuto in mente per la sua struttura. E cioè, io mi sono ricordato di un libro degli anni 90 che era Generazione X di Douglas Copeland, ed è un libro nel quale si raccontava di 3 ragazzi che in qualche modo, in una società nella quale non riconoscevano più dei valori condivisi, si trovavano a raccontarsi delle storie che potevano essere esperienze vissute o delle storie immaginate, una sorta di novello Decamerone. E questo meccanismo allora l'avevo trovato estremamente affascinante, ed è forse un meccanismo che ritengo utile anche oggi, cioè 3 giovani che cercano in qualche modo di immaginarsi degli scenari futuri o di raccontare la propria vita attraverso delle metafore. Forse è una lettura adatta a questo momento e al momento che verrà subito dopo, non per quello che racconta ma per quello che mette in scena, per la prospettiva che in qualche modo fornisce.
Il destino è quello a cui lavoriamo, scrive Copeland in Generazione X. Il futuro non esiste ancora. La fatalità è solo per gli sfigati. Beh, direi che ci siamo. Grazie a Matteo Bibianchi. Noi ci ritroviamo con Paolo Condò, giornalista sportivo e opinionista di Sky Sport. Parleremo di calcio, di Olimpiadi e di una stagione che passerà alla storia per la riga bianca che avrà lasciato negli annali. Dopo quel vuoto, però, che cosa ci sarà? Torneremo negli stadi e nei palasport senza più paure? Oppure ci abitueremo a guardare le partite soltanto dagli schermi di casa? Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Luigi Lupo e Francesca Negri. Letture di Gianluca Iacono, Roberto Marinelli ed Elena Scalet. Editing di Francesca Bottenghi. Produzione di Carlo Annese.